eccoci qua, finalmente siamo ritornati, ragazzi, finalmente.
Con Blondi,
con Blondi.
Iniziamo la grande 2023
dopo un po' di vacanze, anche noi natalizie, un po' appesantiti, torniamo, uno scherzo.
non scherzi.
Dico bene.
Dici bene.
Fisicamente, perché mentalmente un po'.
Fisicamente.
E quindi, però, insomma, riusciremo con il tempo
a ritornare. Verso aprile.
In piena forma.
Anzi, dopo c'è Pasqua.
Da maggio in poi, dai. Bentornati a Nicola.
E Nicola.
E a questo primo appuntamento 2023-2024,
con un numero record di
una persona e basta.
Ci abbiamo Ivo.
Io sono una persona
che però
fa per tutti.
Esatto.
Bentornati a questo primo appuntamento, dicevo, della stagione con quei lunedì in diretta alla radiofonica fino alle 22, e poi da sabato, non questo, ma poi sono ritornato anche se siamo alla frutta. Dai, quindi sei 17. Ben trovato quindi a Ivo. Ciao Ivo, ben trovato.
Ciao, buonasera.
Lui, tu è già venuto l'anno scorso, ma insomma sei tornato perché è passato un po' di tempo. Quindi, per chi si fosse scordato, chi è Ivo?
È il vicepresidente
dell'associazione culturale, vai.
L'Olivo e la Ginestra.
Dico bene?
Benissimo.
Ben trovato. Allora, la torcia è un po' spiegato, no? Chi insomma, che fate, chi siete, però passato un anno, quindi insomma passato un po' a questi punti, quindi insomma raccontaci la vostra realtà, chi siete e quello che fate, vai.
Sì, siamo un'associazione di persone libere che pratica la camminata inclusiva, nel senso una camminata che, oltre ad essere un esercizio fisico e quindi che cura in qualche modo la nostra salute fisica, è anche una camminata che va incontro agli altri, agli umani, ma a tutte le forme di vita, quindi agli animali, alle piante, ai monti, al cielo, all'acqua. E per noi camminare è conoscere, è fare esperienza ed è riconoscersi anche appunto in quello che ci circonda. Sono circa 20 anni che ci siamo messi
sono
insieme,
tanti anni,
sono tanti anni, e pratichiamo il cammino con gli adulti,
okay.
E poi in occasioni varie ci rivolgiamo anche ai bambini o agli adolescenti, come ti raccontavo l'altra volta. Abbiamo collaborato con alcune pediatrie, abbiamo collaborato a Perugia con il professor De Feo, diabetologo ed endocrinologo, nel mettere in cammino persone con diabete ed altre patologie croniche, e collaboriamo con il Tribunale per minorenni di Perugia, con ragazzi in esecuzione penale esterna, quindi abbiamo collaborato con i canili dell'Umbria, un progetto che l'altra volta anche ti avevo raccontato, è stato Bimbi e Cani Felici e Sani. Quindi si andava con le famiglie, bambini, genitori, nonni presso il canile, con degli specialisti, veterinari ed altri esperti di comportamento animale, conoscevamo i cani, si usciva insieme a passeggiare al Bosco di Collestrada in particolare, e l'obiettivo finale era quello di adottare i cani. Quindi si camminava, si conoscevano i cani e si svuotava in senso virtuoso il canile, tanto che alla prima edizione, dopo 3 appuntamenti, abbiamo smesso perché erano finiti i cani, letteralmente.
Bellissimo.
Più cani.
Non c'era più un cane.
Non diciamo. C'era più un cane.
Come si fa da avanti? 20 anni sono tanti, no?
Sì.
E per me non è stato facile questi 20 anni, no? Andare avanti. Quindi, ma mi viene spontanea in una zona, poi in un territorio come Umbria, che non è una regione grandissima, no? Non è piccola, ma neanche. Non è Lombardia, diciamo. Quanto è difficile, ma quanto è bello andare avanti per 20 anni con questa attività?
Ma intanto io, lui Graziano, che sono lui Montagnoli è il presidente,
il
Graziano che è un nostro tesoriere, ma intanto ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto insieme teatro, abbiamo cantato, a un certo punto maturando, non dico invecchiando, abbiamo sentito anche l'esigenza di aprirci a questo tipo di esperienza. E alla base c'è l'amicizia, c'è l'affetto, c'è un'idea anche del mondo, un'idea che ci unisce. Per esempio, tutte le nostre camminate sono camminate dedicate alla pace. Per dirti, il 31 dicembre, 8 giorni fa, abbiamo fatto una camminata notturna. Siamo partiti da Santa Maria degli Angeli alle 8 di sera. Siamo arrivati alla Rocca d'Assisi, abbiamo mangiato all'aperto, tutti hanno portato zaini con lenticchie calde, spumanti e vari, e alle 2 siamo tornati. Ed era la camminata notturna della pace, una specie di versione piccola notturna della marcia della pace. Ecco, sono diciamo i valori, l'amicizia e una visione del futuro che ci animano e che ci hanno fatto rimanere uniti, nonostante insomma si discute. È un'associazione molto anche frizzante.
Sì, dialettica.
Insomma, il confronto c'è.
Negli anni c'è stato.
Sì, non ci siamo mai divisi. divisi, ma ci siamo insomma scontrati su alcune questioni, sempre in un'ottica di miglioramento, ecco, non per dividerci.
Camminare di notte, io già che faccio fatica a camminare di giorno, vabbè, sono cose a parte, poi camminare di notte è più domanda qui da mia, quanto è più difficile, no? Perché camminare di giorno c'è la luce, no?
Certo.
Di notte non c'è la luce, no? Quindi è molto intuito, è molto orientamento.
Allora, seguiamo la luna e le stelle. Okay. Il 31 abbiamo avuto la fortuna che era una notte d'inverno,
sì,
spettacolare, senza vento, senza nebbia. E abbiamo le pile frontali, però le abbiamo spente e abbiamo camminato usando la luce della luna. Più oggi purtroppo avere il buio totale dalle nostre parti è difficile perché ci
a
sono
Gubbio,
le città.
Cioè zona,
a Gubbio, sì.
C'è una bella zona.
O sull'Appennino, sì. E la notte, allora, camminare di notte vuol dire intanto riflettere un pochino di più, perché non c'è la distrazione di quello vedi, entrare un po' dentro se stessi e tutti i sensi, in particolare l'udito, sono molto più acuti rispetto alla vista. La vista svolge un ruolo secondario e l'udito invece diventa fondamentale, e quindi i frusci, i suoni, è un'esperienza forte. Una volta Nicola dovete, no, facciamo una piccola
ho fatto una volta a Foligno ed è stato stupendo perché si camminava di sera, è stato bello perché si guardava, no, la luce della luna, no, e quindi è molto utile, non è gli occhi ma molto orecchie, proprio gli udito,
sì. E avevamo un amico astronomo con noi che ci accompagna, che Sperello, che è un astronomo che ha lavorato tutta la vita all'osservatorio di Arcetri a Firenze, che ci ha raccontato un po' anche appunto il disegno della volta notturna, le stelle che si vedevano. Era una notte con la luna troppo luminosa, quindi le stelle si vedevano un po' meno, insomma, però.
No, ci mettiamo anche noi antichi, no, scherzo.
Sì, come no.
A fine camminata, spumante e antichi. Allora, poi torniamo, andiamo alla canzone Scelta Te, sei mio.
No, la scelta Ivo. Ivo ha scelto l'artista.
Tu hai scelto la canzone, lui ha scelto l'artista. Sì. Ivo ha scelto David Bowie, che penso sia, no? Insomma.
Siamo sempre in quegli anni di
siamo
Bowie. 77, 79.
È nato qualche anno dopo, nel 81.
Tu sei un bimbo.
Dopo giovane. Però la canzone sei tu, quale canzone hai preso, Nico?
Rebel Rebel.
Perfetto.
Un bellissimo riff.
Perfetto, allora sentiamo e poi torniamo per parlare qua ancora con Ivo e per ricordare un personaggio importante del mondo sport, scomparso 2 o 3 giorni fa. È importante ricordare perché è amato, insomma, una persona che è un gentiluomo. Prima David Bowie e poi torniamo e contiamo con la puntata. Fa poco. Era sul sottofondo, così ascoltiamo fino a fine. No, stavo molto fondo, che fino alla fine aspettiamo adesso ogni anno che canzone che noi comunque è uno spettacolo di sentire questa voce e questi cantanti. Finito adesso. Allora, andiamo in diretta per Radiofonia, ricordiamo che con quale sito si possono ascoltare fino alle 21 e poi domani avete il podcast disponibile sul sito della radio www.radiofonia.com, che come dice Peppaio qua PH,
no, so io che l'ho inventata,
dice, scusa,
non è Peppa, cioè c'ho il copyright,
c'è copyright
radiofonica, l'unica radio col
PH negativo.
Prima era positivo, adesso, è negativo gli ultimi 3 anni.
Radiofonia.com PH, poi adesso negativo, prima era positivo.
Prossima volta Nick multa cena.
Sì, no, vabbè, a testone proprio si risparmia.
No.
Scherzo. Ah, primo secondo antibasano a parte scherzo. Prima di tornare con Ivo, ci tenevo a ricordare un personaggio del mondo dello sport, morto due giorni fa, Gianluca Viai, che purtroppo è morto, la cui morte è seguita a quella di Signor San Miao, c'è un altro giocatore famosissimo che è allenatore, è stato allenatore di Bologna, ma negli anni subito 90, no? Un giocatore meraviglioso, ha giocato nella Lazio, prima nella Roma, poi nella Sampdoria, Lazio e poi Inter.
Ah, sei esperto però,
sì.
Hai seguito
un giocatore, sì, ha giocato a niente, quindi mi ricordavo la sua carriera, giocatore che
beh, era il vice allenatore anche dell'Inter,
ai tempi Mancini, l'Inter vinse lo scudetto. L'unico giocatore che segnò, voi pensate, una tipetta su punizione in Serie A, segnò Lazio, Sampdoria e Terza, lui segnò tutti i 3 gol su calcio di punizione, aveva un piede meraviglioso. Morto purtroppo all'età di 56 anni, se mi ricordo male l'età, 56, 58 anni, ma molto giovane comunque per una leucemia, per un'infezione. Lui ha malato di leucemia, ha fatto il trapianto, sembrava che tutto fosse andato bene, invece gli è arrivata appunto questa infezione, purtroppo, e non si è fatta. E qualche giorno poi è morto Gianluca Viai. Penso che chi insomma era stato amante dello sport di quegli anni, del pallone degli anni 90, si ricorda ai tempi della Sampdoria.
Io mi ricordo, l'ho visto a Perugia a 17 anti, anni con la Cremonese,
che, beh, lui iniziò nella Cremonese, bravissimo, poi iniziò a
entrò
giocare,
entrò questo Vialli, sì, ragazzetto, cioè, 17 anni,
la Cremonese, iniziò a Cremonese, poi andò a giocare alla Sampdoria e fece con Mancini, fumò i gemelli, che erano chiamati, no? Una coppia meravigliosa in cui vinse, che permise alla Sampdoria di vincere Coppa Scudetto, Coppa, e non vinse la Coppa delle Coppe, perse in finale,
no,
e poi,
la Coppa,
Coppa Campioni forse,
la Coppa Campioni, perse la finale, la finale. Vinse, no, vinse la Coppa, la vinse nel 1990, vinse la Coppa Coppe,
la Coppa Coppa e il campionato, appunto, con,
e l'anno dopo il campionato
con Mantovani presidente, Bosco in panchina, che come sapete diceva con un abito fischia è cazzo di rigore, quando abito non fisica non è cazzo di rigore, ma insomma una coppia meravigliosa,
testa di giocatore buona per portare il cappello.
Però adesso insomma purtroppo anche lui è morto giovane, anche lui era, insomma, è morto per malato di cancro, da 5 anni aveva questo tumore a pancreas, purtroppo stava facendo il cure, è morto 2 giorni fa in una clinica londinese. La cosa, poi ritorniamo al nostro ospite, però di questi personaggi del mondo dello sport, intanto che ci riferiamo a un mondo del pallone agli anni 90, che penso per chi è amato il pallone, no, è un altro mondo, erano forse,
sì, già c'è l'effetto nostalgia, c'erano
valori diversi, no?
Bah, su questo mi permetto di dissentire,
come penso io, poi ognuno, e poi
sì, ma già gli anni 90 insomma era già,
sì, già, si parla, abbiamo visto, infatti c'è,
la corsa era già iniziata,
sì,
diciamo,
si dice che in quegli anni,
però la Sampdoria aveva vinto un campionato quantomeno,
sì,
o
con la coppia
prima ancora, al Napoli, o, quindi c'era magari più equilibrio, un pochino più.
Ricordando dei Viali, c'è un grande gentiluomo nel mondo del pallone, ma anche fuori, perché lui ha fondato una fondazione con Massimo Mauro, con cui aiutava le persone appunto malate di tumore. No, una cosa, e poi ho finito, già in quegli anni purtroppo si parlava del problema di doping, perché come sai, no, un problema che è sempre esistito nel mondo dello sport in generale, perché non solo del pallone, pensiamo anche al ciclismo, ad altri sport. Già in quegli anni, nei 90, si diceva che insomma il doping nel mondo del pallone aveva iniziato a estendere.
Beh, entriamo in un terreno, però, sì, scivoloso,
assolutamente, però ricordiamo per i suoi gol, per il suo sorriso, per la sua gentilezza,
simpatia,
perché era un gentiluomo, per quello che ha fatto di fuori del campo.
Beh, poi era un periodo, sì, erano questi, tutti giovani calciatori che andavano anche nazionali,
pensate, no, prima è nato il giocatore in Inghilterra, non in Inghilterra giocò,
e ha vinto anche il col Chelsea come Chelsea, allenatore, come team manager,
giù il cappello,
un personaggione.
Salutiamo sia a sinistra che Gianluca, che sono stati due grandi personaggi nel mondo dello sport. Ritorniamo a Ivo, dico qualche curiosità a parte.
L'Olivo e la Ginestra, viene in mente l'Umbria, perché è, come nasce il nome?
E nasce perché sono le due essenze simbolo della nostra regione, l'olivo, che rappresenta un po' tutto il bacino del Mediterraneo, che in Umbria ha trovato sicuramente l'ambiente adatto, e la ginestra, che tra maggio e giugno colora di giallo le nostre colline. L'olivo, tra l'altro, oltre ad essere appunto anche simbolo di pace, produce l'olio extravergine, che siccome nelle nostre camminate la dimensione anche culinaria e della degustazione è centrale, noi non organizziamo una passeggiata se non c'è un'azienda agricola, una trattoria, un'osteria o qualcuno comunque che può anche nutrirci, perché nutrimenti per l'anima, poesia, paesaggio, ma anche cibo, vino e tutto. Quindi abbiamo voluto in qualche modo rendere questi due simboli forti della nostra regione, senza essere sciovinisti, perché insomma siamo cittadini del mondo. Ma
come funziona la missione a passeggiata? Come no, per chi volesse, no, da voi venire per fare la passeggiata, come bisogna iscriversi, come funziona, come è l'organizzazione?
Sì, abbiamo un sito, abbiamo Facebook, i soliti canali social, e una settimana, 10 giorni prima mettiamo in giro l'informazione e si aderisce con c'è un costo, insomma, che non è poi un costo particolarmente gravoso, appunto perché vogliamo comunque mantenere questa dimensione sociale, e il gruppo si forma ogni volta in maniera originale, quindi insomma è anche un gruppo movimentato.
Ho aperto la vostra pagina Facebook, no?
Sì.
Insomma, nella vostra pagina, però ci sono anche degli eventi, tipo,
sì,
se sbaglio,
sì,
19 novembre, presentazione dei Acque Profonde,
sì,
i fiumi della memoria,
sì,
poi appunto questo percorso, mi dicevi, 1 gennaio da Santa Maria degli Angeli per Piano d'Assisi, Sentiero del de Tesso, Basilica di San Francesco e Rocca Maggiore. Sì. Insomma, quindi accanto a, no, aiuti c'è anche un aspetto culturale.
Sì, allora io vengo da una formazione, diciamo, mi sono laureato tanti anni fa in letteratura americana e mi sono sempre occupato molto di oralità, okay, sia della voce, della musica.
Woody Guthrie.
Per esempio, ecco, hai citato subito un maestro. E quindi nel nostro vagare tra colline, montagne, vigne, oliveti siamo andati sempre in cerca di storie e di racconti. Abbiamo anche scritto dei libri, abbiamo scritto per esempio un nostro libro è Storie lunghe un fiume.
Bello.
Che è diventato anche uno spettacolo teatrale, perché con Graziano Vinti, amico appunto e socio dentro l'Oliva Ginestra, abbiamo avuto anche compagnie teatrali dove abbiamo messo in scena anche racconti di vita raccolti lungo il fiume, e presentiamo poi libri anche degli altri. Ecco, recentemente abbiamo presentato questo bellissimo libro del professor Masseini Alvaro, che è un fiorentino che vive a Passignano, è uno dei più grandi esperti europei di pesca alla mosca, anche se adesso sta transitando verso il vegetarianesimo, perché è un pescatore in qualche modo pentito, tra virgolette. Guarda, se ci ascolta si arrabbia pure.
Avevo qui in radio, perché
guarda, è una miniera Alvaro, se vi fa piacere lo invitiamo, perché
assolutamente.
È pieno di storie.
Invito anche, che bello sapere storie.
Assolutamente, lui è un professore. Ha fatto il professore a Firenze per una vita, poi è venuto a vivere in questa parte della sua vita con la sua compagna. Sì, e in questo libro racconta i fiumi della sua vita. Lui ha viaggiato praticamente lungo tutti i fiumi della terra, pescando, camminando, è un uomo d'avventura, diciamo. E quindi alla Torre di Pretola, che è un luogo del fiume, dentro la torre abbiamo presentato questo suo libro. Quindi sì, a volte animiamo concerti, presentiamo raccolte di poesie, facciamo delle serate dedicate alla fisica, all'astronomia, insomma cerchiamo di animare un po', oltre al cammino, anche i cammini, altri tipi di cammino.
Tu sei educatore, mi hai detto.
Io sono educatore, sì.
Allora, io insomma non sono educatore, però non ho qualche educatore, ma faccio lavoro educatore, sono osso per fare lavoro educatore, non avendo qualche. Però
lo sai,
siamo sempre in quella direzione.
Vado in quella direzione e ho la fortuna anche di lavorare a scuola con ragazzi con difficoltà e di fuori a scuola con persone con difficoltà, che però, come spesso si dice, ci insegnano forse, no, come stare al mondo, no, con naturalezza e semplicità, senza avere la mia minima paura. Il tuo background da educatore, quanto è importante, no, in questo contesto, che perché te sì passeggiate, ma come tu, no, anche vedere persone nuove, no,
certo,
fare una serie di eventi, quindi quanto peso ha? Oppure c'è solo a me, conta più è amore per la natura, per il territorio?
No, sicuramente le due dimensioni si intrecciano profondamente e si danno un senso reciprocamente, quindi si arricchiscono. E nelle passeggiate porto la mia esperienza di educatore e mi ispiro, e mi lascio ispirare anche da quello che accade, con una grande attenzione alle persone. Ecco, per come ti ho detto l'altra volta, vi dicevo prima, per noi camminare è anche conoscersi e riconoscersi, è creare dei legami, degli affetti. L'esercizio fisico sì, in qualche sì, modo c'è, ma non è il centro della nostra esperienza. Mi parlavi di autismo, volevo dirti che il nostro presidente Luì Montagnoli, che è un dirigente dell'Agenzia Forestale Regionale e anche presidente di Salpa. Salpa è una delle associazioni umbre che si occupa di ragazzi con autismo.
Ah, cosa lo sapevi?
Perché mi permetto di dirlo, so che lui, insomma, che non violo la sua privacy, no. Lui è un nipote con autismo,
okay,
che è stato sempre protagonista delle nostre camminate, spesso è venuto e viene con noi a fare le esplorazioni. E lui con Salpa ha creato una serie di percorsi per l'inserimento lavorativo. Ecco, diciamo che noi tutte queste cose le teniamo sempre tutte insieme, ogni dimensione della nostra vita personale, familiare, umana, cerchiamo di cucirla dentro il cammino. Il cammino è il grande contenitore dove arrivano tutti e arrivano tutte le vite.
Mi fa in mente una cosa che un tempo fa ho sentito in televisione, dove grazie a autisti, perché a Milano mi pare in Lombardia un canale fu stato fondato tempo fa, ho scoperto in televisione il primo ristorante fondato e gestito autonomamente, il primo ristorante da ragazzi autistici. Quindi ci sono dei ragazzi autistici che gestiscono da soli,
fondato
e gestito da loro, e uno fa il camminare, uno fa il cuoco. E la cosa che mi colpì di questi ragazzi è la gioia nel fare un'attività che, no, semplice, ma che è molto comune, no, cuoco e camminare, e la loro felicità. Quindi dei ragazzi autistici, non per il lavoro, ne approfitto, abbiamo tanto veramente da, no, perché stanno dietro gli occhi, hanno tanto da
tu conosci da darti. L'esperienza di Fora Bosco, di quelle
sì,
strade,
sì, assolutamente.
Fora Bosco, sì.
Per esempio.
Sì, sì, assolutamente. Quindi mi ego a questo.
Tra l'altro c'è il cavaliere, come si chiama quella ragazza che è stata nominata cavaliere del
sì,
lavoro?
Sì.
La
Vittoria Ferdinandi.
Vittoria
c'è
Ferdinandi.
Un negozio, un ristorante, un centro gestito, no,
da ragazzi con
disabilità.
Con non so che
non so disabilità. Se sono però, con disabilità adesso non mi ricordo bene però
abbiamo psichiatrici
avuto, sì abbiamo avuto anche, con disabilità anche psichiatrica abbiamo avuto qualcuno in diario ti ricordi che portò anche
sì non
qualche,
c'ero però cioè, ne parlavamo che è stata una bella puntata
qualche altro qua portò anche dei ragazzi che aiutano no, se ne,
è stata premiata dal Presidente della Repubblica
assolutamente sì. Per gestire questi ristoranti che poi stavo vincendo in corso Cavour numero 0 si chiama sì. Vedi, sì. Il nome del ristorante infatti spero di avere ospiti compresa Vittoria Quignano che sapete una bella non mi guarda butto di cosa
no, brutto ti ho guardato
bello no in senso
bello.
Positivo no in senso positivo butto scherzo è positivo speriamo di avere Ario allora andiamo con questo setta io
vai.
Ammetto se mi fa schifo dici torniamo indietro ne mettiamo un'altra va bene ci provo
Adesso esamineremo tu la tua proposta
poi torniamo con Vito e poi di natura e tanto altro a fa poco ragazzi questa è realtà un film vediamo che quando ritorniamo se vi guardate qua il film
questo è Schwarzenegger
no,
Rambo
no.
Di intorno se,
senti e poi mi dice se va bene a quale film ti ricordo va bene
Whitney Houston
no no cosa. Ammettiamo lei così ti avevo la curiosità a fa poco Nicola,
per lo spazio
un voto,
nostalgia
la canzone e che film
devo essere sincero, cioè, a me i Roxette mi sta
schifo
no mi stava cioè, non lo so ci sta qualcuno che sta antipatico un po' mi stava
ragazzo qui non è mai
la ragazza bellina bella insomma una bella bionda però all'epoca c'avevano sto super pop ti dico la verità dico,
per il film è però tu ricordi
Pretty Woman
oh, quindi, dai, quindi
Pretty Woman che è la anzi voglio andare fino in fondo
vai
Pretty Woman era il sogno di tutte le ragazze delle, insomma più della
ma
mia età
ma anche molti uomini stare una sera con
beh Joe sì Roberts, no? Però come film era
assolutamente
quello che dopo è stato Bridget Jones
sì,
per le
sì.
Generazioni dopo
un film
Pretty
di...
Woman ci hanno sognato un mio amico ci si è sposato grazie o a causa di Pretty Woman
il
primo appuntamento io ho fatto da testimone però è andato tutto
siamo
bene
amico,
è andato tutto bene Fabio
ciao
Fabio,
Fabio
e Monia
ciao Fabio e Monia ah, Nico, torniamo con Vito dico bene sì no
no, adesso dici,
Vito, detto bene.
Dici il nome dell'ospite così.
Io vedevo di la verità, mi chiamo Gian Ermeto.
Gian, infatti, perché mi confonde. Con
però
Vito.
Mi piaceva Ivo, lui
Ivo, perché Vito
Ivo, Ivo,
Ivo.
Piace.
Perché è una vita Gian, che ho sto nome infatti, così lungo, Ivo.
Gian, Gian, vai. No, allora, dato abbiamo solo Gian.
Ah, colpo di scena a metà
non si chiama né Vito né io, si chiama Gian.
Il nostro ospite si chiama si chiama Gian Ermeto.
Questa hai preso per vacanze, siamo ancora fuori, se dobbiamo ripartire
no,
in maniera
è vero.
Battuta. Si chiama Gian
Ermete.
Noi Gian abbiamo Gian però. Per
ah, Gian va bene.
Va bene. Gian, vedi, è
un compromesso.
No, colpo di scena.
No, abbiamo scoperto che Gian è una fonte di ospiti perché abbiamo scoperto
e Nicola è un cacciatore di ospiti
la pubblicità le musicali sai questo per te è un problema no scherzo ma che sono che ha tanti ospiti che può portare però la cosa bella adesso di fare le battute mentre durante la musica mentre parlavamo appunto dei vostri eventi come si intreccia appunto questo mondo di natura di eventi ma anche proprio di aspetti che riguardano la società di tutti i giorni
sì.
E la cultura oltre no, al passaggio quindi no, è un bel intezzo, una bella fusione no?
Sì.
Dimmi se sbaglio che insomma avanti da parecchio tempo che
sì.
Ha prodotto cioè quella no, passeggiata la giornata ti ricordi che ti è rimasta impressa sono tante no?
Sì.
Sono che ti è rimasta impressa per un motivo in particolare
sono tante, guarda, molte 3-4 passeggiate che si sono svolte intorno al Trasimeno. Il Trasimeno è stato un po' il punto da cui siamo partiti. Dei tramonti al Trasimeno con grupponi anche di 100 persone che poi finivano in dei posti molto belli. Me ne ricordo una serata a Sanguinetto di Tuoro
ah, okay.
Da un nostro amico che ha un'azienda agricola.
Mm-hmm.
Lui è detto un guccino.
Perché era un goccino di vino.
Goccino, perché, ah, okay. Perché ricordo che una sera avevamo a camminare con noi americani, tedeschi, danesi, vari ospiti di strutture del lago. Sono venuti là, alla fine insomma l'abbiamo, ecco, non è bello da raccontare, ma però l'abbiamo caricata in maniera sonora e abbiamo dovuto accompagnare fino alle 5 da mattina tutti questi signori americani spaesati, perché erano in condizioni, ecco, una serata di grande felicità. Adesso al di là del, no, del tramite dell'alcol, che
more little but more often, no?
No, come più educatore devo, più... devo dire, ragazzi, non bevete, però quella serata è non è stato il vino, è stato un guccino che gira in guccino,
un guccino dopo l'altro.
Un conto anche fa culture diverse,
sì,
no?
Assolutamente,
paesi, anche... mondi diversi.
Era un ottimo sangiovese fatto da un guccino, era il posto bello. Sanguineto, dove è avvenuta la battaglia tra i romani e i cartaginesi, quindi c'è anche intorno
lo storico.
E c'erano queste nuvole rosse di una sera d'agosto. Insomma, ho un ricordo bellissimo di una tavolata spettacolare sotto gli olivi. Che ecco.
Adesso è Bacchi di Stanieri, no? È diverso il rapporto, non io le Perugie, ma dei Umbri,
sì.
Diciamo, rispetto a Stanieri, a questa terra che voi presentate, no? Che sono solo passeggiate, ma eventi, eventi culturali, no? È diverso la curiosità, il rapporto, oppure siamo uguali? Cioè, comunque c'è una voglia di scoprire di scoprire certe cose.
Allora, devo dire che anche da parte degli Umbri, dei Perugini, di tutti, comunque riusciamo ancora a stimolare curiosità. Cerchiamo sempre luoghi o persone o storie in qualche modo inedite, quindi evidentemente gli americani, quelli che arrivano in Umbria in certi momenti dell'anno, in certi contesti, c'è veramente ancora stupore e meraviglia, perché la nostra regione, la Toscana, anche le Marche, sì, insomma l'Italia in generale,
Italia.
Il centro Italia poi ha una luce particolare, devo dire che ancora c'è la sorpresa di vedere dei paesaggi agricoli conservati bene, una dimensione ancora umana, sostenibile, e quindi sì, c'è ancora meraviglia, sì.
E poi c'è anche, prima parlavi dei olio, no? C'è anche di vedere come viene lavorato,
sì,
l'olio, anche agriturismi, no? Anche questa di gente che lavora in certi posti e ha voglia di far scoprire la bellezza dei prodotti, non mi sbaglio, che produce.
Assolutamente. L'ottima. Scoprire che un oliveto che sta qua è uno a 500 metri, produce un olio con delle sfumature diverse, o che il sangiovese coltivato qui o a un chilometro produce un vino che ha una sfumatura, insomma, fa parte dell'esperienza, di un'esperienza di originalità e di scoperta che affascina e che spinge anche il desiderio.
Nico?
Sì, è come la lingua, magari fra due paesi già ci sono delle sfumature,
sì,
anche un chilometro già
diverse.
Sì, sì, sì. Cambia
parecchio, sì.
Parecchio, insomma,
un po'
cambia, le riconosci se c'hai un'abitudine alla scoperta. No, anch'io ero interessatissimo, perché anche a me piace tanto camminare, quindi magari qualche sentiero veramente sorprendente. Quella magari è stata una serata,
sì, sì,
c'era,
sì,
il tramonto.
Allora, guarda,
c'era creata, diciamo, un'alchimia. Però
guarda,
proprio come estetica.
Allora, c'è un'area che è molto affascinante, perché è in qualche modo laterale, è quella compresa tra il sud del lago Trasimeno, il Monte Peglia e l'Alto Orvietano, quindi Parrano, Frattaguida.
Oro
è già Piegaro, sì. Diciamo quella zona interna, lì c'è una zona che è una zona un po' marginale dell'Umbria, sostanzialmente ormai disabitata, salvo la presenza di qualche struttura di ricezione turistica, dove ti capita di camminare in sentieri che sembrano un po' fuori dal tempo. È una delle zone dell'Umbria sicuramente più interessanti. Parrano, Frattaguida, tutta l'Alto Orvietano, ma questo mi viene in mente, e anche l'Alta Valle del Tevere, la zona di Monte Santa Maria Tiberina, Lippiano, ecco, sono zone un po' per le storie che vengono raccontate, perché lì per esempio c'è il mito dell'uomo salvatico, che era questa figura che abitava i boschi tra Anghiari e Lippiano, quindi ai confini tra Umbria e Toscana, la figura di uomo emarginato che secondo la tradizione avrebbe anche mangiato delle persone, insomma. Quindi ancora camminando in quei luoghi che sono rimasti un po' ai margini si sente qualcosa di misterioso, qualcosa di profondamente affascinante. Il torrente Aggia.
Sarebbe a fare come una puntata, lui e Marco Paetti, tu ricordi Marco Paetti?
Non c'ero, però non me,
perché è anche lui ha scritto, non so se lo conosci, ha scritto libri sul territorio perugino, e sarebbe bello, perché ne sentire parte vedo, no, sento anche mi viene mai quando raccontava le storie di alcune zone del territorio.
Ma l'uomo salvatico era una sorta di uomo licantropo, uomo...
L'uomo salvatico era un uomo che per probabilmente era un emarginato, sostanzialmente era un uomo che era stato un po' escluso dalla, dal consorzio civile. Fine 700, 800, ci sono stati più omi salvatici. Era un uomo quindi che si era andato a rifugiare nei boschi della Murcia. La Murcia è una foresta di castagne e querce molto fitta, che appunto sta sulle pendici del Monte Favalto, tra Monte Santa Maria Tiberina, Anghiari e Città di Castello. E stava lì e ogni tanto faceva delle incursioni notturne presso i piccoli villaggi, ed era il terrore, il terrore. A un certo punto il Granduca, un Granduca toscano, mise una taglia su di lui, e chi l'avesse ucciso avrebbe ricevuto una taglia, e fu ucciso da un tale Mangioni, che era un diciterno di Anghiari. E c'è una compagnia di teatro spettacolare, vi invito ad andare ad Anghiari d'estate, Tovaglia Quatri, Merendelli e Pennacchini, i due registi, che ogni anno raccolgono le storie popolari di quella zona tra Umbria e Toscana e le mettono in scena in uno spettacolo corale che si fa in piazza, dove tutti gli abitanti di Anghiari diventano attori di queste storie antiche. È una specie di psicodramma corale nel quale vengono in qualche modo elaborati degli antichi dolori
dell'elaborazione
del luogo, sì, un po'
sociale.
Sociale. E questo dell'uomo salvatico della Murcia, c'è stato uno spettacolo una decina di anni fa, spettacolare. Di solito faccio pubblicità ai miei amici, ma che sono bravissimi. È veramente l'esempio di teatro popolare tipo quello di Montichiello in provincia di Siena. Si svolge di solito dal 10 al 20 agosto, fanno 10 serate, ma qual è il bello, Nicola? Che lo spettacolo si svolge a tavola, quindi si mangia, una tavolata di 200 persone ogni sera, e gli attori sono anche camerieri e cuochi che tra una portata e l'altra poi mettono in scena questi...
Bellissimo.
A Costanza vado di vedere una cosa del genere, chi si è vivo poi è diventato attore. Mi ricordo tempo fa a Costanza, in Umbria chiaramente, non mi ricordo come si chiama lo spettacolo, perché la memoria purtroppo è... purtroppo molto spesso va a farsi benedire, come si dice, però mi ricordo che anche qui erano attori che servivano e poi diventavano poco tempo dopo attori che rappresentavano una scena poi legata a una a poco la zona Costa Zau, che zona insomma, quindi a una
Che lì ci sono delle storie, ci sono gli uomini originari,
appunto,
c'è una comunanza del 1300-1200
sì, del 1200 sì quando
quindi no, veniva a scoprire che no, Umbria ovviamente tanti posti, no, tante foreste,
ogni paese c'ha
tanti borghi, no, e che ha delle storie che io per più non conosco.
Il parco regionale del Monte Cucco è uno dei nostri luoghi più amati. Adesso tu mi citi Costacciaro, Sigillo,
sì,
Pascelupo, Scheggia Pascelupo, insomma lì ci sono tutte le forri, fiumi, anche lì ci sono figure, lì c'è il Diantene, no? Questa specie di diavolo della montagna che abitava sul Monte Cucco dentro una caverna, sapete, dentro c'è una delle grotte più importanti d'Europa, profonda 1000 metri. Questa figura che ogni tanto, scuotendosi, venendo fuori dalla grotta, provoca terremoti oppure assaliva le gregge, insomma.
E a Scheggia questo?
Costacciaro in particolare, se vi capita.
Effettivamente a Costacciaro, infatti il CAI va spesso a Costacciaro per fare il torrentismo.
Certo.
E lì c'è questo...
la forra del Rio Freddo.
Rio Freddo, sì, esatto, sì. Bellissimo.
Se andate a Costacciaro...
con la teleferica.
Non l'ho mai fatta, sarebbe
stupenda. E questo Diantene, insomma, è un diavolo.
Vi consiglio di parlare, anzi, è un altro da invitare, Euro Puletti, professor Puletti di Costacciaro, che è un cultore di queste storie del Monte Cucco. Grande narratore, oppure Raffaele Capponi, che tra l'altro è il presidente delle guide umbre di cui sono socio,
adesso,
insomma,
durante la musica segno
delle guide ai GAE, delle guide d'associazione, faccio dei nomi perché comunque sono persone
ma è importante, no.
Che animano in Umbria
la nostra missione è far conoscere
e tradizione culturale
di più
assolutamente
queste persone che sono importantissime.
Io stesso ammetto che conosco poco la mia regione e sono di Puglia, quindi è bello sentire certe tradizioni. La canzone, musica, qua metto.
Allora, per Paola di Elce, Shostakovich, valzo
Dimitri,
numero 2.
Dimitri. E ovviamente, occhi babbo, lo potevo anche arrivare in Russia, potevo rimandare occhi babbo, perché a quel punto...
E Nick c'ha questi anni 80
scusate,
che non esce più.
Dimitri,
Ivan Drago,
no? Però va bene, diciamo la canzone...
Scusa Shostakovich.
E scusa anche Dimitri. A chi ha chiesto la canzone, come si chiama?
Paola di Elce.
Ciao Paola, quindi sentiamo Dignity sotto. Vabbè, Dio tu vai.
Ah no, lo dici tu.
La sentite fate prima che non ci ascolta poco. Fino alla fine abbiamo fatto sentire, sì, quindi devi
stupenda,
stare contento.
Stupendo questo pezzo.
Di mentire, dopo metto gli occhi. Babbo,
colonna sonora di Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. L'ultimo film.
Ah, ok, il grande Kubrick.
Tu che sei un appassionato, c'era Nicole Kidman.
Ah, allora me lo ricordo.
Al suo apice,
Nicole Kidman, perché c'è Nicole Kidman, vedi, me lo ricordo.
La tua memoria che a volte, questa
quando
volta
di notte, poi mi vende per più puntati, più. Allora, sono tanti con Gian. Tanto lo ringrazio per i complimenti che ci ha fatto durante la musica, è troppo, insomma, gentile. Ma noi, finché, ricordo che spesso diciamo, finché no, ci divertiamo nel sentire storie di chi viene qua e nel sentire la passione, no? Che,
che complimenti ti ha fatto Gian Ermete?
No, fa lui niente, se no, io guarda, non, infatti, dire, ecco, non lo faccio io, allora, perché non voglio essere troppo
autodefensivo.
Non è importante che gli ospiti sono bene, non so io che devo dire.
È la seconda volta che vengo a Radiofonica, allora, e spero di poterci tornare tante altre volte.
Devi tornarci perché hai queste persone da portare, è una missione, scherzo.
No, invito tutti a venire, chi ha delle storie da raccontare, perché è un luogo molto accogliente, è un luogo caldo, è un luogo dove c'è molta vita. Nicola, sei bravissimo. Anche l'altro Nicola.
Ringrazio anche.
Chiaramente.
Non potrebbe dire.
Che posso dire? Perché sapete cogliere veramente. È come se raccogliesse i fili di tante vite, di tante. Perché poi parliamo sempre delle cose brutte. Invece, sì, sì, in Umbria, come in tanti altri luoghi, tra volontariato, gente che si impegna.
E spesso non viene, purtroppo.
Purtroppo no.
Non si conosce.
E devo dire, l'altra volta mi facesti conoscere l'amica di Amnesty.
Sì,
e
poi deve tornare anche.
Da quello che sento. Davvero qui arriva tutto il buono e il bello, grazie.
Ringrazio Nicola, Giacomo, il Paolo, Romero, perché insomma mi ha creato un bel gruppo, e finché mettete con Nicola ci divertiamo
molto
e abbiamo curiosità, vuol dire,
e cresciamo, facciamo crescere questa nostra terra,
che è bella, e che, come dice Gian, spesso
e
non
poi,
possiamo.
Vai. Banalmente magari la dai per scontata, in superficie scavi un po', vengono fuori.
Sì, perché queste storie noi conoscevano, questa. Tornando a Montecucco,
sì,
è un territorio che spesso viene oggetto, no? Di me sono oggetto di passeggiate. No,
sì.
Fino alla scorsa ho fatto qualche passeggiata. No, sono andato. No, è vero. Ho amici che passano.
Promesse da marinaio. Nicchie, sono 4 anni che dice.
Sono stato a Montecucco con degli amici.
Con la macchina.
No, c'erano amici che possono testimoniare ciò. è vero che Nicola Giovanni, una volta Nicola Giovanni mi ha detto vengo con voi a far camminare anche la scrivania, quindi 20 giugno ce la farò, promesso, prima che si comincia la scuola a settembre ce la farò. No, però è un territorio che spesso viene molto volte in sbaglio Gian è oggetto di passeggiate, perché sì, è veramente un paesaggio, quando puoi essere in cima a Monte Rucco è meraviglioso, è stupendo, è un altro mondo.
È un altro mondo. Allora, intanto è uno dei parchi regionali dell'Umbria, è compreso in 4 comuni: Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Schegge Pascelupo. C'è la montagna, ci sono alcune delle faggete più belle dell'Italia centrale, c'è la Forra del Rio Freddo, c'è l'esperienza del volo del deltaplano. Sapete, ci sono anche campionati italiani e europei. C'è tutto questo bagaglio di storie, ci sono animali e non per caso il Suoni Controvento, il festival organizzato da Prince, da Gianluca, è nato proprio lì perché c'erano le condizioni, e quindi musica, presentazione di libri in cammino, teatro dentro la grotta, e poi c'è la grotta del Monte Cucco che ogni anno attira migliaia di persone, e quindi sì, Monte Cucco è uno dei sicuramente dei luoghi più attraenti, e per camminare è uno spettacolo in tutte le stagioni. Guarda, anzi,
è anche fresco d'estate. D'estate.
A proposito, io oltre all'Oliva La Ginestra sono anche dentro un'altra realtà che si chiama Passiflora.
Passiflora che qua in Umbria
è umbro marchigiana, è un po' in Umbria e un po' nelle Marche. Avevo invitato anche Daniela Stronati, che
sai che sono uno stocche, da qua a maggio dentro il tuo incubo.
Lei è di Castel Raimondo, Camerino, di quei posti là, e organizziamo spesso attività tra Umbria e Marche.
Le Marche è un'altra regione che ha veramente dei posti.
Come si chiama quest'altra?
Passiflora?
No, la
Daniela Stronati. Lei è una guida speleologica ed è una guida ambientale escursionistica. Ecco, con lei e con altri amici spesso ci muoviamo in quel territorio, perché in qualche modo proprio è la cerniera un po' fra l'Umbria, fra questa regione un po' più chiusa, bellissima, e perché dal Cucco si comincia a vedere il mare, si respira proprio l'aria dell'Adriatico,
si svalica,
si vede proprio l'acqua del mare di Senigallia.
A novembre quella volta mi ricordo in mezzo ai nuvole, fu stupendo perché veramente sembrava
poi c'è il vento
mondo.
Sul Cucco
un vento bestiale, però mi ricordo che veramente va in cima e sembra veramente di essere in un altro mondo, veramente.
E volevo proprio dirvi che domenica prossima, il 15, facciamo una camminata, un grande anello del Monte Cucco.
Ok, voi fate ogni domenica?
Tutte le domeniche, anche sabato spesso. Lì partiremo da Tobia, noto rifugio, insomma.
La torta
di Tobia. Saliamo quasi in cima al Cucco, scendiamo in Val Rachena, andiamo alle Macinare, che è l'altro piano
delle Macinare,
dove c'è il rifugio Mainardi, e poi torniamo. Quindi è proprio un grande abbraccio del Monte Cucco. Molti ci vanno solo d'estate, ma anche in inverno il Cucco regala veramente dei colori spettacolari.
Dice, per prenotarsi basta andare su Olivo Ginestra
o Passiflora, ci sono offerte varie.
C'è un
varie.
Costo per passeggiare?
Sì, c'è un costo con...
possiamo dire se...
Sì, si può dire. Guarda, allora il costo oggi di una passeggiata in tutta Italia è di 15 euro.
Perfetto.
Una passeggiata che dura tutta la giornata.
L'assicurazione, non mi sbaglio.
Assolutamente, c'è l'assicurazione. Invece con l'Oliva La Ginestra, che ha un taglio più sociale, c'è un abbonamento annuale di 40 euro. E poi si pagano alcuni eventi in alcune occasioni particolari.
La passeggiata più strana che ti dico, cioè abbiamo detto quella più bella, ma una che, guarda, sai che è successo un imprevisto, non
ne è successo uno grande, perché io nel mio lavoro di educatore vado a fare educazione e guida in giro per l'Italia, Sardegna, Piemonte, Trentino. Molti anni fa, con la Diculazio, un'associazione di giovani con diabete laziali, andammo a Tiscali, nel cuore della Sardegna, a fare un cammino bellissimo. Eravamo una cinquantina di persone. Durante il cammino una dottoressa siciliana si ruppe, ebbe una frattura terribile a una gamba, una frattura scomposta. Rimanemmo bloccati per un po', non prendevano i telefoni, insomma. A un certo punto venne il soccorso con l'elicottero da Cagliari, che poteva arrivare soltanto a 1,5 km, con i portantini. Rimanemmo senza acqua, con la dottoressa che urlava in maniera spaventosa. Quindi fu una giornata che ci segnò, che per fortuna poi dopo la dottoressa venne operata, ma vivemmo ore di apprensione, perché eravamo isolati. La Sardegna, l'Umbria è molto più facile rispetto alla Sardegna. Eravamo in piena estate, acqua finita, la dottoressa... C'era anche un gruppo di medici con noi, ma erano pediatri diabetologi che rispetto a una frattura non sapevano dove mettere le mani. Quindi abbiamo dovuto tenere tranquilli 30 ragazzi, che erano 14-15 anni. E comunque, questo è stato l'episodio forse...
Invece tutte le varie regioni, una che ti è rimasta, l'Umbria, una che ti è rimasta impressa.
Guarda, mi piacciono molto le Marche. Ho scoperto da poco l'Alto Molise. capra cotta. Allora, mi piace moltissimo l'Abruzzo,
il
scanno.
Molise, perché mi piacerebbe un giorno visitare.
E il Molise, caro Nicola, guarda, ti consiglio, appena puoi vai ad Agnone, a Capra Cotta, a Carovilli, a Vasto Girardi. È l'altissimo Molise, quello dove avevano sede l'antico popolo dei Sanniti.
Okay.
Ci sono anche delle vestigia storiche bellissime. Ci sono dei templi italici, perché sembra che la storia comincia con Roma, ma ci sono i Piceni, gli Umbri, l'Alto Molise. Ci ho lasciato un po' il cuore, al di là che ci sono dei formaggi di altissima qualità.
Caciocavallo.
E c'è il caciocavallo d'Agnone che è
top.
Però poi adesso non voglio essere... ci sono tanti luoghi in Italia, Trentino, in Liguria, in Piemonte.
C'è, no, c'è il Molise che ultimamente c'è il Cammina
Molise, sì, Elio Germano
che ha rilanciato la regione che non esiste.
Ed è sbagliato, perché invece c'è questo, dicevo, se diciamo una regione.
Ma è bellissimo che non esiste, esiste, almeno non c'hai rotture di scatole, sì. E apprezzi un territorio per certi versi non tracciato, perché comunque la Toscana ormai sì. È diventata di grande consumo e l'Umbria un pochino sta andando
sì, rischia.
Dietro a quel... Bene per tanti versi, male, forse anche malino,
forse un po'
dietro. Però il Molise ancora non c'ha quel turismo impattante.
La Sardegna com'è invece?
All'interno della Sardegna è bello, la costa purtroppo è un pochino bellissima, ma un po' aggredita, un po' cementificata. Guarda, io ho dei ricordi bellissimi di questa zona, appunto, di Tiscali, e è bella, è molto mediterranea, è interessante.
In Sicilia mai stato?
Sì. In Sicilia purtroppo non ci sono mai stato all'inizio della primavera, fine inverno, quando dicono che è verdissima. Sono sempre capitato d'estate.
E lì ci stanno delle ginestre che ti inglobano.
E qua viene rabbia, perché quando in estate vediamo gli anziani, no, con purtroppo quei mascalzoni, come chiamo io, che vanno a bruciare dei tesori, perché no, dal Friuli a Sicilia, Italia, dei tesori di paesaggi, no?
Certo.
E spesso non estate vanno veramente messi a distrutti, no? Da questi delinquenti del fuoco, mi chiamo io. Andiamo con l'altra canzone, perché parliamo di miti.
E rimaniamo eccezionalmente.
Salutiamo Putin.
Negli anni 80.
Salutiamo Putin, si ascolta.
Il derby adesso ha ricominciato un pochino.
Adesso ci sa Kid e te, perché come sapete, dopo Rocky, ma poi il figlio di Kid è andato a fare.
Quando siamo arrivati a Rocky?
Rocky ha smesso con Rocky in Balboa.
Mai dire mai.
Però adesso sei figlio e attore che fa.
Il prossimo Rocky combatte contro l'incontinenza.
Allora, c'è il figlio di Apollo, quello attore che anche esiste sul terzo film. Che
è il figlio di.
Il suo film è il figlio di Apollo, che si non è riconosciuto, si mette a fare i pugili. E nei più due Kid è aiutato da Rocky, che lo aiuta appunto alla NASA e vince il titolo mondiale. Nel terzo, se dovrebbe essere uscito nei prossimi mesi al cinema, lui si arena da solo, combatte contro un suo ex amico che è venuto,
ex amico, gli ha portato via la fidanzata,
si è messo a fare pugile, si vuole medicare di un toto fatto da ragazzi. Però in quel film non c'è Rocky Balboa, che si è preso un po' di riposo. Quindi, però sentiamo Rocky te, ma tutti si ricordano un film epico. Quando lui con un'accetta fa fuori un albero, butta giù con un colpo di accetta, l'albero viene giù in un colpo solo. Gli occhi te con Dio tu, che sembrava in inglese
The Eye of the Tiger.
Fa poco, ragazzi, via. Sto veramente adesso di fuori dalla mia fissazione, che dico confermerà con Rocky Balboa, lo ammetto. Però film di altri tempi, musica di altri tempi. Una volta una persona comunque avevo trovato sotto questa canzone che sentivo, scrisse: allenarsi in silenzio è la sfida più difficile, no? Perché no, in generale nella vita, no? Non solo per camminare, ma insomma allenarsi in generale è forse la sfida più difficile. Però questo film è meraviglioso. Allora, Sylvester Stallone è un po' più giovane, però veramente è una saga stupenda, è veramente come Indiana Jones, no? Delle saghe, dei film storici. Torniamo con il nostro Gian. Mi parli di un poeta, Gian?
Sì, vi raccontavo prima. Fai. Che in una di queste esperienze di cammino ho conosciuto Antonello Di Curzio, che è nato una sessantina d'anni fa a Rocca Porena di Cascia, quindi paese di Santa Rita, e che è una figura è un amico che ho scoperto da poco, ma molto molto importante. Lui nella sua vita ha fatto il muratore, ora fa il boscaiolo, e è un cercatore di tartufi. Un anno e mezzo fa, allora, 20 anni fa lui è partito da Rocca Porena considerandola troppo affollata ed è andato a vivere in una sorta di capanna a 1000 metri sull'altipiano in mezzo ai monti, a cercare una sua dimensione di vita. Un anno e mezzo fa, dopo una storia, insomma, ha conosciuto una persona che in qualche modo gli ha cambiato la vita, anche se poi non è potuto nascere nulla per ragioni varie. All'improvviso si è scoperto poeta ed ha cominciato a scrivere delle bellissime poesie dedicate a questo ambiente naturale in cui vive. E fra un mese circa pubblicheremo la prima raccolta di poesie, ed è, ecco, frutto del cammino. Camminando si vanno a incontrare davvero storie impreviste, imprevedibili. Con l'automobile, con altri mezzi non è possibile incontrare queste. E quindi quando le poesie di Antonello saranno pubblicate ci piacerebbe venire a presentare la raccolta di poesie. Poesia, con lui, che è una persona che ha anche lui tante storie da raccontare.
Assolutamente, è bella poesia. Poi è mappato quali poesie spensoriali, quindi è bello avere personaggi che parlano di poesia. Nico, ti venivo a pensare, che
pensavo? No, stavo pensando a Antonello, mi piacerebbe veramente averlo qui stasera anche per conoscere queste. Ma no, poi prima parlavamo con Gian Ermete, magari degli Stati Uniti, mi viene in mente un po' la vita nei boschi, mi ricorda un po' quel mondo.
Sì, guarda.
Lui è un solitario, comunque, un eremita in qualche modo.
Tu citi Henry David Thoreau,
esatto.
Ed è assolutamente. La sua è una storia simile. Lui a un certo punto non ce l'ha fatta più a vivere nel contesto, diciamo,
civile,
contemporaneo, perché sentiva troppi obblighi, troppe formalità. Lui fondamentalmente era ed è un anarchico pacifista assolutamente, e ha sentito proprio questa esigenza di isolarsi, ma in qualche modo in un'ottica quasi francescana, isolarsi per trovare ancora più vita,
forza.
Perché non sempre stando in mezzo a tanta gente si vive più intensamente, a volte anzi
si disperde.
La sua ha trovato questa dimensione. Sono 20 anni che vive senza elettricità, che vive tagliando la legna, vendendo un po' la legna, e non c'è il frigorifero, coltiva poco perché a 1000 metri il terreno, insomma, lì è anche abbastanza sassoso. Aveva 2 o 3 capre, faceva un po' di latte, ed era una sorta di monaco laico contemporaneo. E io ci ho parlato stamattina una mezz'oretta, sapevo che siccome pioveva stamattina non avrebbe tagliato la legna ed era in questa sua capanna. L'ho chiamato perché c'ha un cellulare, ma è un telefono che è veramente forse il primo modello in assoluto che è uscito molto peggio. È una cosa, però è il suo legame
col mondo,
e quindi veramente siamo felici di poter portare alla luce queste prime 100 poesie. Ma ormai ne sta scrivendo ogni notte, mi chiama, le legge, le scrive su dei foglietti. Difatti prima cercavo nello zaino se non pensavo di averne una, ma non ce l'ho.
Ce l'hai ancora un solo nel cassetto?
Sì, come penso anche voi, la pace.
Anche a Viva Ginestra,
sì.
fa un anno, mi piacerebbe un giorno realizzare
guarda, ci piacerebbe fare il viaggio che ha fatto Enrico Brizzi, attraversare tutta l'Italia, partendo dalla vetta d'Italia fino a Capopassero, tre mesi di cammino attraverso il nostro paese, facendo tante soste, incontrando tante persone, perché il cammino ti cambia. Se tu cammini già solo una settimana di seguito, noi abbiamo fatto anche dei cammini lunghi, te lo raccontavo l'altra volta, cambia la prospettiva sulla vita.
E qui intorno ai cammini che sentiamo lì, no?
Che ti avevo detto quest'estate, Nick?
Guarda, qui,
che dovevi fare?
Doveva giornare Nicola, perché spesso manco lui mi ha parlato di questi cammini, no?
C'era la francigena stupenda.
Lo so, ma infatti.
E Nick è andato.
Ho sbagliato.
Dove sei andato in vacanza?
No, sono andato in vacanza quest'estate.
Dove?
No, sono rimasto qua.
Non sei andato perché eri indeciso.
È indeciso.
Tra la vacanza commerciale e il cammino. Vai in cammino.
Spari di fare perché. E ho avuto amici, già ne conosco, amici anche che hanno fatto questi cammini, e in effetti
con gli altri
hanno
due
cambiato
DJs abbiamo fatto bellissimi. Da Siena siamo arrivati a Sutri, bisogna finirlo. Beh, però
cambia un po', è vero, quindi insomma pari sono in casetta, spero
bellissimo, ci siamo divertiti da morire, abbiamo conosciuto le persone, storie,
sì, più conosci storie, conosci le persone, da fare in estate semmai questo cammino,
sarebbe meglio, beh, questo qui in piena estate no, perché quando arrivi al sud poi è un caldo che si muore. No, l'ideale è la stagione che va da marzo a giugno, okay, oppure fine agosto novembre, diciamo, quella che una volta si chiamava.
Perché questo cammino
questo, quello di Brizzi, sì, ma si può fare volendo in tanti modi, molto.
Però lui parte da lui
è partito dalla vetta d'Italia, proprio dalla cima più a nord dell'Italia, confine con l'Austria, ed è arrivato a Capopassero in Sicilia. Ma adesso Marco Saverio Loperfido, che è un mio collega guida ed educatore, sta pensando a un bellissimo progetto finanziato anche dal Ministero dell'Istruzione, per fare un anno di scuola in cammino. Adesso il progetto di preciso come si chiama non mi ricordo, ma selezionare una ventina di ragazzi di 16 anni, quindi il terzo superiore, e partire, attraversare tutta l'Italia con 4-5 guide che sono anche un prof di matematica, un prof di italiano, un prof di non so di,
sì, sì.
Ma non solo, camminando ogni giorno arrivare in un luogo d'Italia e avere anche lì degli insegnanti che possono essere un giorno un falegname, un giorno uno storico, un giorno un musicista che suona un pezzo e ti racconta come si compone.
È giusta l'età, perché 16 anni è l'età, penso, anche giusta, sì, no? Perché ieri parlavamo di un...
Ma è l'età mia giusta, penso, o la tua, di tutti, perché fai un'esperienza...
No, assolutamente, in generale, stupendo. Parlo, no, perché mi fa in mente una cosa, in televisione ci siamo, e poi da domani sera, per 4 serate, a partire da domani sera, un film con Castellitto sul generale Alberto della Chiesa, no? Ucciso, sapete, dalla mafia. E ieri hanno visto Castellitto, qualche giorno fa, no, io mi sono sbagliato, su questo film, e lui ha detto che suo figlio a 16 anni, quando lui ha detto che insomma faceva questo film sul generale della Chiesa, gli ha risposto: e chi è della Chiesa? Quindi no, mi torno al ragazzo che ha detto Gianni, perché probabilmente tanti ragazzi di 16 anni non sanno Umbia, i tesori invece che a Umbia, no?
Sì, i luoghi sono molto evocativi, fare scuola nei luoghi piuttosto che farli dentro un'aula diciamo in qualche modo stimola la capacità dei ragazzi di relazionarsi con le varie dimensioni, la storia, la geografia, l'antropologia, la geologia, e quindi l'idea appunto che mettendosi in cammino noi molto spesso facciamo anche uscite con le scuole,
sì, sì,
che non è la gita didattica, è proprio andare a fare esperienza di vita.
Sì, è diverso. Non è tempo di me, ha cambiato?
Beh, mi sembra un po'...
Sta trovando in diretta. Vai, che canzone mettiamo? È questa?
The White Stripes.
Ok, mettiamo questa, confermi.
Seven
vai.
Nation Army.
Quindi io video
di questa
ufficiale.
Te la ricordi?
La devo sentire, perché adesso dico di no.
Questa quindi... è legata al calcio.
La sentiamo e poi...
Adesso te la ricorderai.
A fa poco, tanto c'è la pubblicità, non c'è la pubblicità, non c'è la pubblicità, quindi la sentite subito. A fa poco, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, ancora in diretta radiofonica su www.radiofonica.com. I tempi quando l'Italia vinse il mondiale, 2006, no? I tempi
sono passati, poi praticamente si è qualificata una volta, poi
dopo i reati mondiali ha fatto un po'
precipizio,
un po' diciamo, potrebbe andare.
Beh, poi ha vinto comunque l'europeo.
Una testata in una data da Zidane.
No, dico dopo quella vittoria
europeo.
Incredibilmente sembrava, però poi non si è qualificato.
Fu l'ultima volta.
Beh, grandissima vittoria di Vialli e Mancini.
Che godiamo una messa che non era sul pallone, ma che è andata di fuori del mondo del pallone. Nico, siamo arrivati quasi alla fine. Ultime curiosità, domande. Vai, adesso c'hai qualcosa in mente da chiedere al nostro Gian?
La domanda sui progetti del futuro,
ricordiamo la prossima passeggiata, dai, partiamo da qui.
Partiamo, sì, dal prossimo passo
più vicina e poi contatti.
Sì,
poi,
allora, la prossima, come vi dicevo, è al Monte Cucco, poi ne faremo una a Il Cito Canfaito nelle Marche, e poi
il
a fine
Il Cito Canfaito in Spagna
sempre
il
Monte San Vicino, quello che sta fra la Valle di Camerino e Cingoli, tra Macerata e Ancona. E il Cito è un bellissimo paese che sta in cima a una rupe, posto un po' da aquile, è il cito proprio,
come Elce piccolino, il cito, e poi l'altra parte del nome
Canfaito. Canfaito è famosa perché c'è una delle faggete più belle dell'Italia centrale, anche lì ci sono 3-4 faggi giganteschi e ci praticamente metà dei marchigiani ad ottobre sono lì a vedere il foliage perché è uno dei più belli che c'è.
E poi Monte
Canfaito.
Canfaito.
E poi a fine gennaio andremo al Conero. Perché comunque Ancona adesso ci si arriva abbastanza velocemente anche dall'Umbria con le superstrade e poi dopo
il Conero che fate? Scendete giù?
Facciamo un grande anello. Giù non si può andare perché c'è il Passo del Lupo che per frane eccetera è vietato, poi qualcuno ci va, insomma noi non ci andiamo. E poi vari progetti sicuramente in Piemonte, perché
quindi andate anche insomma fuori?
Sì, anche io in questo ultimo anno ho collaborato molto con la pediatria del Regina Margherita di Torino, ospedale pediatrico, sì, e insieme a degli amici del CAI di Cuneo e facciamo una serie di attività nelle valli cuneesi, Valmaira, Valbaraita, ci portiamo i ragazzi e stiamo preparando dei cammini per la tarda primavera estate con gli amici di Cuneo e con altri amici di Vicenza, adulti alpinisti con diabete che si mettono a disposizione per i ragazzi. Ecco, questi sono alcuni dei progetti.
Un consiglio resti a chi vuole, no, a chi vuole iniziare a fare queste camminate, no? A chi ne è mai avuto? Un consiglio resti così di primo,
sì, intanto di non aver paura di quello che c'è fuori, perché oggi siamo un po', pur essendo insomma noi umbri veniamo tutti dal mondo contadino, sì. Però oggi abbiamo un rapporto difficile. Durante la settimana la gente ti chiama di continuo: pioverà, non pioverà, ci sarà il vento, non ci sarà il vento, è umido. Ogni volta c'è un problema e tocca fare un lavoro di motivazione. Guarda, dice, ma io vengo, ma tu mi devi garantire che non piove. Dico, io ti dico che non pioverà, ma
quindi fate mai montagne.
E poi, ma ci saranno i cinghiali? Gli dico, guarda, i cinghiali sono animali bellissimi. Ma sembra che io sono San Francesco, ma i cinghiali sono belli davvero. E liberarsi un po' di queste e non credere alle previsioni del tempo, mi permetto di dire,
sì, quello ti stronca il sogno,
sensazionalismo oggi,
anzi poi partire come è any non weather condition,
so. Sì,
vai, hai deciso, appuntamento, si va, ti metti in cerata,
ecco.
È più bello anche perché più
spesso il metodo può essere,
guarda, il 6, il 7 e l'8, questi 3 giorni qua abbiamo fatto 3 bellissime passeggiate, 3 grandi anelli, uno ad Assisi, uno a Gubbio e uno a Spoleto, inglobando la città e la montagna, quindi Assisi Subasio, Gubbio Montingino, Spoleto Monteluco. E 3 giornate un po' grigette, nuvolose, la nebbia, eppure quelli che sono venuti hanno detto grazie che l'avete fatta, perché da gusta cammina anche, non ci vuole la primavera, i fiorellini, gli uccellini.
Beh, poi in ombre tempo, diceva San Francesco,
appunto, ci abbiamo il maestro.
Veniamo da 2 anni dove camminare è stato, no, 2 anni di Covid, dove camminare non era sempre, no, diciamo in altre zone di fuori proprio la presidenza proprio comune, non era facile, no, per una serie tutti di estensioni, quindi tornare a camminare, no,
con libertà, aperta,
sempre, libertà, con libertà,
senza paura,
senza maschere, senza paura, penso sia, no, un qualcosa che non ha, che non ha perso. Devo dire qualcosa?
Sì, però vai. Non te la dico, dai.
Dai, vai.
Perché tu predichi bene.
E insomma, no, infatti io predico per gli altri, io devo predicare per me stesso, non predico per gli altri. Andiamo una canzone e poi teniamo, sì, finiamo. Sei d'accordo?
Sì, cioè abbiamo questo interprete
che poi è morta,
Irene Cara,
è morta tempo fa, è smaigata un film che è morta, visto del 1980, io sono nato nel 81, avevo 2 anni.
E tu già sul come camminarello,
sul tavolo in metabolismo, cioè faccio mancare tu pensare, però insomma, Fast Dance con What the Thing, per ricordare questa meravigliosa, appunto, Irene Cara. Nel 1980, poi torniamo per gli ultimi 5 minuti finali, saluti e ricordare i prossimi appuntamenti. Ok, a fra poco.
Questa è la
questo non c'è proprio capito, vedo, non c'è, questo non c'è
con il litrago
sul tavolo. Ma questa sul tavolo va in tono, no, poi a voi mischiatene per,
dopo la discoteca,
no, no. No, magari si è messa qua agita, no, vabbè. Sono tornati indietro, siamo arrivati alla fine, ci è volata questa bella puntata, bella, iniziale del 2023, un po' la scoperta delle Umbria, delle Marche, passeggiando idealmente, no? La scoperta delle Umbria, delle Marche, un po' anche di altre zone d'Italia. Grazie a cuore Gian,
grazie a voi.
Ti aspetto, non so, con i ragazzi in cui appunto fai i cammini, ma insomma con altre queste realtà e questi personaggi che, fra cui il poeta ovviamente lo aspettiamo, che insomma abbiamo il piacere veramente di
e lui ci muove un po' per questo libro,
non ha la macchina, ma faremo delle presentazioni, ci stiamo muovendo per presentarlo poi a Terni, a Foligno,
perfetto,
a Perugia, vorremmo andare anche a Roma, vorremmo andare andremo anche a Radio 3 dalla Lipperini, e poi verremo a Radiofonica.
Ti aspetto,
cioè, la prima radio sarà Radiofonica.
Bravissimo,
grazie, ne siamo fieri,
assolutamente fieri e orgogliosi. Se dovessi indicare con una frase o io a Ginestra, come la definiresti?
Ma un'aggregazione di uomini e donne libere che attraverso il cammino fanno esperienza del mondo.
Perfetto, beh, beh. Veniamo, io forse la mia parte non so quanto ha preso, però Nicola Vera non ha camminato di Uomini a Ginestra, e ti momento che vengo anch'io perché devo riprendere a camminare domenica, e penso che camminate come quelle, no, che organizza Gianna, sono un meraviglioso modo per tornare a camminare e quindi tu scoprire la natura e scoprire mondi, scoprire, no, storie, persone anche,
e esseri umani,
e esseri umani, assolutamente. Quindi grazie di cuore,
grazie a voi,
ti aspetto in bocca al lupo ovviamente
anche
ti
a voi
aspetto.
Grazie
Nico, noi ci vediamo il prossimo lunedì e ci vedremo chiaramente, appuntamento hai mandato a prossimo lunedì, sempre stessa ora, stesso canale, stesso sito e sarà dai 20:30 alle 21. Prima del sabato invece ci vedremo non questo sabato ma a partire da sabato 21, sempre dal 15 alle 17, dove parleremo di salute, scrittura
chi c'è
e di nuove api, perché tornano con
il grande Virgilio,
tornano i due appuntamenti con Virgilio, con Tale Matera, e poi parleremo anche di scrittura, quindi con dei scrittori. Invece lunedì prossimo parleremo di astronomia, una realtà di Terni che si occupa di astronomia, quindi non vi dico il nome, se volete sapere collegatevi dai 20:30 ai 22 su radiofonia.com. buona settimana, grazie ancora Gian, a presto, grazie. Nico, grazie ancora a te,
grazie,
grazie Nico.
Ci vediamo prossimamente, fate bene,
grazie,
vi lascio con grazie di qua Nico con questa canzone, ti piace questa?
Molto,
vai, allora senta tu
Culture Club, Karma Chameleon,
così finiamo di ballare. Dai, buona settimana, buon lunedì, fate bene, ci vediamo settimana prossima, ciao ragazzi, via musica.